che sei dentro quello che hai. Ma com'è? Ma cos'è? Ma dov'è? Siamo qui soli e delusi a confondere quello che sei dentro quello che usi. Ma com'è? Ma cos'è? Puoi rispondermi? Puoi rispondermi? O vuoi nasconderti? O vuoi proteggerti? Siamo qui poveri eroi a difendere quello che poi non dipende da lui. Ma lo sai, ma lo sai, puoi rispondermi. Puoi rispondermi, o ti preoccupi, o vuoi nasconderti. E quando non lo sai, neanche perché lo fai, ti basta ridere, oppure piangere.
Ecco, va bene il tifo da stadio, ma non mi accenda l'accendino in studio perché altrimenti parte l'allarme antincendio, eh? Basta che oscilli con le braccia, oh!
Massimo oscillo con le braccia.
No, ecco, infatti.
Non no. Penso neanche ad usare l'accendino, assolutamente, produciamo CO2.
Ecco, infatti. No. Uno, l'allarme antincendio, due, produce CO2, esatto, accendendo l'accendino. Scusi, e quindi quando col sigaro come fa, visto che ogni tanto si fuma il toscanello, cioè usa la pietra focaia per non produrre CO2?
No, toscanello no, perché se no muoio, siccome aspirando poi male.
Vabbè, ma come accende quando...
Vabbè, in quel caso devo ricorrere a...
alla produzione di CO2, sì, mannaggia, vabbè, ogni tanto...
Però sto pensando di togliere la cucina a gas a casa.
Ah sì?
Sì.
Ah, ho capito, e cosa fa? Sfrega i legnetti?
No, induzione.
Ah no, pensavo che come i Boy Scout sfregassi i legnetti per fare l'arrosto.
Di sostituirla con l'induzione, anche se è odiata in famiglia.
Ho capito. Vabbè, poi parliamo dell'induzione, del dibattito che c'è in famiglia, perché è un dibattito interessante che riguarda anche, come dire, tutte le famiglie italiane. Intanto, professore, abbiamo aperto con Vasco, oggi esce il nuovo disco, siamo qui, insomma, siamo passati dal siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa, alla siamo qui pieni di guai, che sono un po' gli acciacchi degli anziani. Insomma, un destino che riguarda tutti. Lei si ricorda quando non aveva vita regolare, come...
Se lo dici tu, io mi sento anziano da sempre, quindi non ho problemi.
Quando non si sapeva limitare.
No, ma mi sono sempre limitato.
Si è sempre limitato. Sì. Vabbè, comunque, come dire, una parabola umana riguarda Vasco, riguarda il professor Di Stefano, riguarda un po' tutti quanti. Siamo qui pieni di guai. Tre canzoni di Vasco. La prima.
Siamo solo noi, no, come Alba Chiara.
Quello ho già detto, Alba Chiara, la seconda?
No, la seconda sono già in difficoltà.
Vabbè, sono Alba Chiara, sa.
No, vabbè, ma così sul momento...
Vado
al massimo.
Vado al massimo, due, molto bene, e poi, colpa?
No, colpa non lo so.
Di un nome proprio, colpa? Di?
Colpa di Ernesto, ma non era sua.
È quasi Ernesto. Alfredo. Ecco. Però anche Colpa di Ernesto, secondo me potrebbe essere un pezzo dell'album nuovo. Colpa di Ernesto, così come si è passati dal Siamo solo noi Siamo qui pieni di guai, potremmo riprodurre lo stesso tipo di parabola anche per Colpa d'Alfredo, che diventa Colpa di Ernesto. E sulle note di Colpa di Ernesto andiamo a cominciare una nuova puntata del Giorno delle Locuste, con un mix, un mashup, un crossover tra la sigla e una roba che è partita e che non so che cos'è. Ma torniamo invece ai suoni della tradizione, eccoli qua, quelli della sigla del Giorno delle Locuste. Buongiorno ascoltatori, siamo pronti a ripartire con un professor Di Stefano molto carico questa mattina, beato lui, perché io lo sono meno, ma saprò che...
Ma lo sei meno, il tuo compleanno, tu dovresti essere super carico.
Guardi, no, auguri. Grazie, ci mancherebbe. È stato carinissimo il professor Di Stefano. Vabbè, ma questi sono fatti nostri. Intanto andiamo a cominciare. E allora, cominciamo, se lei è d'accordo, da un paio di cose che ho lasciato indietro, opportunamente indietro, un po' perché non avevo tempo, un po' perché sapevo che sarebbe arrivato lei a illuminare di maggiore competenza la trattazione dell'argomento. Prima leggevo al Demone del Tardi il commento di Simone Pieranni al plenum del Partito Comunista che ha varato l'incoronazione perpetua di Xi Jinping. E tra le altre cose si citava quella società tedesca che ha dichiarato fallita Evergrande, poi però in realtà si è detto che non è fallita, doveva essere la Lehman Brothers cinese, è rimasta lì in un limbo. Che ne è di Evergrande alla fine?
Ma sostanzialmente sembra che ci sia una sorta di amministrazione controllata, viene pilotata la crisi di Evergrande per evitare decisamente il fallimento. Questo mi sembra evidente in questa fase, anche di fronte, come dire, alle dinamiche degli ultimi giorni. Era atteso un pagamento da 148 milioni di dollari di una cedola che era in scadenza, e Evergrande l'ha onorato, è stato quindi in grado di rimborsare queste cedole. Il pagamento era riuscito pochi giorni fa, grazie al fatto che è riuscito a raccogliere 124 milioni di euro cedendo una partecipazione in una società di servizi internet, Hang Ten Networks Group, e quindi da questo punto di vista non ha fallito neanche questo versamento. Ora che la società sia di fatto fallita nella sostanza è evidente, però questa volta Pechino, senza intervenire direttamente, sta pilotando, diciamo, questa forma di amministrazione controllata e quindi evitando un default che potrebbe avere effetti a catena, nonostante ci siano, come dicevi tu, grosse polemiche e la richiesta, per esempio, di una società tedesca, una di consulenza, che è coinvolta in una parte del default e che ha chiesto di dichiarare appunto il fallimento della stessa Evergrande.
Invece l'altro argomento che volevo riprendere, che mi sembra assai interessante, riguarda la crisi dei giornali. Allora, c'è una crisi endogena che conosciamo di legata, come dire, al consumo, alla perdita di lettori progressiva, emorragica, e poi ci sarebbe anche una crisi esogena provocata da una misteriosa società finanziaria che uccide i giornali americani. Ne parla questa mattina in copertina l'Internazionale, che oggi in edicola, e che racconta di come la metà dei quotidiani statunitensi sia controllata da fondi speculativi che fanno profitti distruggendo le redazioni.
Sì, l'inchiesta molto lunga è quella di The Atlantic, uno dei settimanali dei periodici americani più interessanti e uno dei pochi rimasti appunto a fare attività investigativa di natura giornalistica. McKay Coppins ha fatto questa lunga inchiesta appunto su le società, gli hedge fund che hanno rastrellato quote in diversi quotidiani. Di cosa stiamo parlando? In particolare della Alden Global Capital, che lo stesso giornalista dell'Atlantic definisce un misterioso fondo speculativo che è partito acquistando il Tribune di Chicago e poi ha cominciato a comprare giornali in tutto gli Stati Uniti, quotidiani locali che tradizionalmente sono sempre stati considerati molto redditizi e che erano di proprietà delle famiglie locali americane, delle famiglie di industriali o di commercianti del territorio, come i Bonfils di Denver, i Chandler di Los Angeles, e ha iniziato, ha rastrellato appunto la proprietà di questi giornali e poi ha iniziato a vendere pezzi e a licenziare o a produrre dimissioni incentivate dei lavoratori, in particolare di giornalisti, ma anche fotografi, tipografi e annessi, insomma. Ancora non è chiaro comunque quale sia l'obiettivo, insomma, dal punto di vista strettamente finanziario, perché non è che nonostante queste operazioni ci si guadagni molto dal punto di vista economico, e quindi l'impressione è che questo tentativo sia soprattutto quello di mettere le mani sulle versioni digitali dei prodotti in vista di qualche operazione per trasferire appunto altre attività del fondo, per trasferire queste attività ad altri business del fondo di Alden Global Capital, che alla fine ha utilizzato i guadagni prodotti dai tagli per reinvestirli in altre attività speculative.
Che giorno è oggi? È venerdì 12 novembre, questo lo sappiamo, ma oggi è anche l'ultimo giorno della COP26 e possiamo quasi dire che ha perso un'altra occasione buona alla Terra. Colpa di Ernesto.
Ecco, decisamente.
Così facciamo anche il testo di Colpa di Ernesto, che ha lanciato poco fa.
Sì. Decisamente l'impressione, così leggendo i documenti che in questi giorni sono circolati, ieri è uscita la bozza diciamo di risoluzione finale, di dichiarazione finale. Ricordiamo che la COP è una struttura un po' strana, è una conferenza delle parti delle Nazioni Unite, non ha quindi nella stragrande parte dei casi non ha potere vincolante per gli stati. Era risultato evidente anche a Parigi, no? L'accordo poi per ratificarlo dal punto di vista delle singole nazioni ha impiegato diverso tempo e poi è stato contestato o messo in discussione, come accade con la presidenza Trump. Nonostante questo, però, gli indirizzi, diciamo, di queste conferenze delle parti sono sempre più importanti relativamente al tema cambiamenti climatici. L'impressione netta è che per un incremento dell'1,5 delle temperature medie ormai la partita sia chiusa, difficilmente o quasi impossibile che si possa contenere questo incremento delle temperature a 1,5 gradi. Adesso l'obiettivo è ridurre un po' il rischio di arrivare al +2,7 entro la fine del secolo, che viene giudicato dagli scienziati un punto di non ritorno con conseguenze non prevedibili, e quindi diciamo che sarebbe già molto se si riuscirà a mettere in campo azioni per contenere a +2 l'incremento delle temperature. Quali possono essere le conseguenze? Non lo sanno neanche gli scienziati, lo si vede molto bene nelle estremi nuovi di temperature che stanno emergendo proprio in questi ultimi 24 mesi, sia al rialzo sia temperature al ribasso, cioè temperature molto basse.
Significativa nella bozza, più che quello che c'è, sembra essere quello che non c'è.
Esatto, quello che non c'è.
E anche un pezzo degli after...
Un pezzo degli after hours.
After hour, bene.
After, ok. No, allora è molto interessante perché, diciamo, dal punto di vista delle dichiarazioni, la bozza è anche, ha anche del suo valore, perché vengono stigmatizzate, vengono dichiarate le emergenze in modo molto chiaro. Poi nella sostanza si va a vedere, appunto, come dicevi, quello che manca. Manca qualsiasi riferimento ai sussidi alle fossili, lo ricordiamo che stiamo parlando di cifre veramente impressionanti, perché a livello globale si parla di un paio di trilioni di dollari. Per l'Italia le stime sono di 35,7 miliardi l'anno che vengono destinati come sussidi sotto varie forme alle fonti fossili, per esempio il rimborso del gasolio utilizzato per l'agricoltura, il taglio dei costi degli energivori e annessi. Insomma, qui non c'è nessun riferimento, da quello che si capisce, al taglio dei sussidi alle fonti, appunto, ai combustibili fossili, e non c'è nessun riferimento purtroppo neppure al carbone, perché nella bozza finale non si parla di un phase out del carbone. Ci sono sì delle dichiarazioni di singoli paesi, ha fatto molto clamore questa ipotesi, diciamo, di patto Cina-USA per un'uscita dal carbone della Cina entro il 2035, ma nella dichiarazione finale dello specifico di questo tema non c'è nulla. Insomma, non c'è nulla neppure sulla questione delle auto a combustione interna.
Vabbè, ma qua sappiamo perché, perché ce lo spiega Fubini oggi sul Corriere.
Ah, Fubini sì, oggi ce lo spiega molto bene sul Corriere della Sera. Manca questo riferimento. Italia e Germania sono i due paesi più legati, diciamo, a questioni relative al settore automotive. Non l'Italia non produce più auto, come è noto, nonostante il peso di FCA sulla politica e sull'economia italiana. Praticamente i modelli prodotti in Italia sono pochissimi, ma l'Italia ha ancora una filiera industriale, soprattutto nella meccanica, che è molto legata all'automotive tedesca, e la Germania non se la sente, non riesce a ipotizzare di aderire al divieto di commercializzazione delle vetture a combustione interna nel 2035, quindi di questo tema specifico non c'è nessun riferimento nelle bozze della COP26.
Idem per l'alleanza Boga. Che cos'è l'alleanza Boga?
Allora, l'alleanza Boga è una delle cose forse più interessanti che sono emerse da questo punto di vista alla COP. Cioè, il Costa Rica ha promosso questa alleanza, che Boga sta per Beyond Oil and Gas Alliance, sostanzialmente. L'obiettivo è quello di decidere il bando alle trivellazioni, quindi alle esplorazioni all'interno dei singoli paesi di olio e di petrolio e gas. Questo è il documento ufficiale, appunto, dell'alleanza, alleanza promossa da Costa Rica e Danimarca, alla quale hanno aderito diversi paesi. E quello che è più divertente da questo punto di vista è che l'Italia, che ha subito grosse pressioni da parte delle associazioni ambientaliste, alla fine non ha aderito all'alleanza Boga. È un'amica dell'alleanza Boga, è l'unico paese amico, perché altri invece, come Francia e altri, sono invece proprio all'interno dell'alleanza e quindi si impegnano a non fare più trivellazioni. L'Italia è un'amica dell'alleanza.
Beh, si può essere amici dell'alleanza Boga, un po' come la domanda, sì. L'uomo e la donna possono essere amici? Sì,
sì, sì.
L'Italia,
sì,
e l'alleanza Boga possono essere amici? Sì, altrettanto.
Assolutamente. Dopodiché nessun blocco alle trivellazioni italiane. D'altra parte, questo è, come noto, un tema di grande battaglia e soprattutto di grandi interessi di compagnie come Eni, che è controllata dallo Stato italiano. Quello che fa sorridere e appunto per restare in ambito musicale, che era sembra un po' Caro amico ti scrivo, la canzone di Dalla e poco di più, insomma.
Mamma mia, qua stamattina ha citato Vasco Rossi, gli After Hour, Lucio Dalla. E allora, visto che ha parlato di olio e petrolio, prima di andare in pubblicità chiudiamo questa prima parte con olio, petrolio, acqua.
Acqua? No, non lo so.
Non lo sa? No. Olio, petrolio, acqua minerale. Per battere Di Stefano ci vuol la nazionale. Nazionale che gioca stasera con la Svizzera. Partita decisiva per la qualificazione. Pronostico?
Pronostico 2-1.
Per chi?
Per l'Italia.
Per l'Italia.
It was better back when we used to keep the Aspidistra flying. Now it may be the case that we can't change our fate, but there's surely no army trying. It's in mysterious photos that can't be explained, a draining away the best of my day, and fragments of songs that I never wrote erupting in the pockets of my winter coat. Now the world wide web is a wonderful thing, you're just a click away from all of the facts. But there's a downside if you've a curious mind, it's like heroin for autodidacts. But 10 mysterious photos that can't be explained are draining away the best of my day. Twilight of the age of reason. One thing I've noticed as I get older, common sense like art is in the eye of the beholder. Now the new breed of know-nothings are flooding my screen. Now they scare me, they're so goddamn sure. They look like reasonable folks, but the next thing you know is they're screaming, I don't want your cure. Mysterious photos that can't be explained are draining away the best of my day, and fragments of songs that I never wrote are rotting in the pockets of my winter coat. The conspiracy acts, the cyberchondriacs gripped by their fevered imagination, they switch the filters off, too much is not enough.
Una coperta calda, quando fuori comincia a fare un po' freddo, come una coperta calda, il nuovo album di Billy Bragg, che si intitola The Million Things That Never Happened, il milione di cose che non sono mai accadute nella sua rutilante vita, nel milione di cose che ha vissuto, qual è quella che non è mai accaduta? La so io.
La sai tu, e beh allora.
Battere il capitalismo, non ce l'ha mai fatto.
Ah, ok.
Quella proprio non è mai accaduta. Resta un sogno, un orizzonte, una chimera possibile. 9-5 minuti, rientriamo in onda con la seconda parte del giorno delle locuste. Da dove ricominciamo?
Beh, da ancora due, diciamo tre punti che mancano della COP26. Uno è il nucleare. evidente ormai la spaccatura, la Germania ha detto di no al nucleare ufficialmente, e questo è evidente che è anche connesso alla formazione del prossimo governo di coalizione con i Verdi. Invece la Francia ha deciso proprio di guidare il fronte dei paesi che lo vogliono nella tassonomia verde dell'Unione Europea. Austria, Danimarca, Germania, Lussemburgo e Portogallo sono contro, ma la Francia lo ha detto esplicitamente. Macron nel suo intervento alla televisione, parlando alla nazione, che il nucleare è una delle carte che appunto il paese d'Oltralpe vuole giocarsi per ridurre le emissioni. Secondo pezzo che manca sicuramente nella discussione della COP sono le emissioni legate al trasporto aereo. È noto che il trasporto aereo da solo contribuisce a una stima tra 600 e 900 milioni di tonnellate di gas climalteranti, quindi tra il 2,4 e il 3% del contributo mondiale alle emissioni. Non c'è nessun riferimento, e questo fa molto bene alle compagnie, soprattutto alle low cost, che se ne fregano sostanzialmente delle emissioni di CO2. Proprio di ieri l'annuncio che Ryanair ha deciso di fare di Torino la nuova sede operativa, con 19 nuove tratte, 1 milione di passeggeri in più per lo scalo torinese, come se non bastasse, in una delle città più con l'atmosfera peggiore in Europa. Infine manca il riferimento all'agricoltura, e qui il capitolo diventa estremamente interessante. L'agricoltura, come noto, soprattutto quella intensiva e soprattutto quella legata agli allevamenti intensivi, contribuisce tra il 7 e il 10% alla produzione di CO2. Tra questi, proprio ieri è stata pubblicata una nuova ricerca di Greenpeace International a Glasgow, che punta l'attenzione in particolare sui fertilizzanti diciamo da fonti fossili. I fertilizzanti da fonti fossili da soli sono contribuiscono per il 2,4% alle emissioni globali, e quindi intervenire solo su questo settore, che vede alcune imprese europee al primo posto, come la multinazionale Yara, che produce appunto fertilizzanti da fonti fossili, intervenire su questo settore avrebbe appunto un impatto molto rilevante, pari a tutto quello del trasporto aereo.
Bravo, bravo, bravo professor Di Stefano, perché mi ha dato lo spunto per il quiz di oggi, che ancora non avevamo proposto, che ormai è l'appuntamento più ricercato dai nostri ascoltatori. La domanda di oggi, fate bene attenzione, è la seguente: se fossimo una trasmissione che parla di compagnie aeree a prezzi stracciati, come ci chiameremmo?
Non ci ha pensato.
Appunto, ce l'ha fatta adesso la domanda, non poteva pensarci prima. Certo. Prova a pensarci un attimo. Le viene qualcosa? Sente il criceto che gira nella ruotina?
Faccio fatica. Fa fatica.
Allora,
il criceto è impegnato su altro.
Lasciamo pensare agli ascoltatori. Se fossimo una trasmissione che parla di compagnie aeree a prezzi stracciati, come ci chiameremmo? Ci potete scrivere come sempre un po' dove capita. Alcune volte intercettiamo il dove capita, altre volte no. Non sugli account ufficiali, quelli della radio, perché sennò diventa complicato. Insomma, è un po' il bello del trasandato, del quiz della nostra simpatica trasmissione. Ma parliamo di inflazione, perché stamattina leggevo il titolo, per esempio, che si ritrova sulla prima della stampa, ma che è stato come dire argomento che abbiamo trovato sui quotidiani negli ultimi giorni, quello dell'inflazione che comincia a far paura. Ieri il Sole 24 Ore metteva al centro l'inflazione negli Stati Uniti, l'inflazione in Germania, c'è inflazione un po' dappertutto.
Sì, perché l'attenzione in questo momento si sta puntando sul piano Biden, il piano che viene considerato fondamentale per un recupero di consenso dell'amministrazione della Casa Bianca. Questo piano appunto viene considerato a rischio proprio per gli effetti dell'inflazione, che è esplosa al 6,2%. E rischia quindi di saltare pure il pacchetto di infrastrutture umane da 1.750 miliardi di dollari, che è il terzo tassello di quanto vuole mettere in campo l'amministrazione Biden. I prezzi in rialzo rischiano di produrre un'ulteriore catena a rialzo appunto dei valori riducendo la capacità di reddito delle famiglie e producendo ovviamente problemi consistenti a tutta la filiera produttiva, e quindi Biden a questo punto ha bisogno che la Fed faccia qualcosa, ma è molto difficile intervenire sui tassi perché c'è il timore che un incremento dei tassi di interesse e quindi una stretta creditizia possa produrre effetti molto negativi sull'andamento del PIL statunitense, che lo ricordiamo che è cresciuto di oltre il 6% nella prima metà del 2021 con una disoccupazione scesa al 4,6%, quindi l'equilibrio tra crescita a V dell'economia post pandemica l'andamento dei prezzi e dell'inflazione è uno dei punti cruciali non solo per gli Stati Uniti.
Sono le 9:11 minuti e non abbiamo un vincitore, perché ne abbiamo praticamente 18-19, hanno vinto tutti, hanno risposto subito tutti quanti immediatamente e di fatto all'unisono, cioè se scorre la timeline 24 secondi, 22 secondi, 18 secondi, cioè se la sono giocata proprio sul filo dei secondi, perché era facile. L'altra volta si sono lamentati, cioè era un po' troppo difficile, stavolta era facile. Se fossimo una trasmissione che parla di compagnie aeree a prezzi stracciati, ci chiameremmo professor Di Stefano? Il giorno ha risposto tutti, era facile. Il giorno delle low cost.
Il giorno delle low cost.
Mamma mia, bravi tutti, non premiamo nessuno in particolare perché era evidentemente, come dire, premio collettivo quello che volevamo assegnare oggi. Dove eravamo? Perché mi sono distratto.
Eravamo
con il premio.
Eravamo agli effetti, all'altro allarme che è in prima pagina del Sole 24 Ore, anche sulla ripresa italiana, sempre legato ai prezzi. Perché appunto ieri c'è stata la pubblicazione delle previsioni d'autunno della Commissione europea, Italia promossa perché sarà uno dei motori principali della ripresa, più 6,2%, e dovrebbe raggiungere i livelli pre-crisi Covid a metà del 2022. Anche dal punto di vista del debito, la situazione secondo Bruxelles è complessivamente positiva, nel senso che nonostante il boom al 150 comunque c'è una frenata nell'incremento del debito in rapporto al PIL e anche una riduzione del deficit, ma appunto anche sulla ripresa italiana e su tutta la ripresa europea ovviamente anche in questo caso è allarme per l'inflazione, perché la ripresa potrebbe essere, come sta già accadendo, azzoppata dal rialzo dei prezzi, in particolare quelli energetici, ma anche quelli delle materie prime, cosa che si vede molto concretamente, per esempio, anche nei settori della produzione alimentare, prezzi di pane, pasta e annessi che sono tutti in forte rialzo.
E comunque ricordiamolo, sono tutte materie prime, quelle rincarate, che presto il professor Di Stefano non cuocerà più con il gas come ha fatto fino a ieri, ma con la piastra a induzione. Dice che c'è dibattito in famiglia, chi è che non la vuole?
Mio figlio in particolare.
Come mai?
L'induzione, non lo so, non gli piace.
Ma un po', cioè l'argomento è tipo quello di Boldi, sono contrario alla pentola a pressione perché non tiene bene la cottura?
No,
estetico,
di
tradizionalismo?
No, secondo me è una questione di abitudine, l'idea della crescita delle temperature girando la manopola del gas, invece che bisogna schiacciare il tastino per aumentare digitalmente l'impulso dell'induzione, secondo me crea problemi anche nei giovani.
È affascinante questo argomento, mi piacerebbe riprenderlo, in realtà lo stavo utilizzando perché siamo in attesa di lui che ancora non c'è, e allora nell'attesa cosa ne dice se anticipiamo, come dire, un altro grande Elon Musk?
Merita sicuramente, perché Elon Musk sta diventando un caso, anzi il caso lo era già, ma in questo caso specifico ha ulteriormente amplificato come dire il suo ruolo di vero e proprio disruptive del sistema finanziario. È partito pubblicando su Twitter un sondaggio sul fatto se doveva vendere il 10% delle azioni per pagare le tasse. I votanti gli hanno risposto di sì, e quindi Musk ha venduto oltre il 10% del suo pacchetto azionario sul mercato, e soprattutto erano queste azioni che aveva ricevuto in termini di stock option che scadevano nell'agosto del 2022. Ha portato a casa parecchi soldi, alcuni miliardi di dollari, ma la cosa più divertente o quella più inquietante è che, siccome il titolo ha fatto un po' le montagne russe, cioè l'annuncio delle vendite è crollato e poi è risalito, si stima che Musk si sia venduto le azioni, abbia incassato e le abbia in parte ricomprate e ci abbia guadagnato 2 miliardi di dollari.
Elon Musk, secondo me, ce l'ha anche lui la piastra induzione, ma ce l'ha da mor', ce l'ha anche la tavoletta del vate, la induzione, ce l'ha tutto a induzione.
So, può essere.
Posso fare un'ipotesi?
Sì.
Sai che secondo me c'è una grossa probabilità che si sia dimenticati in redazione di chiamare...
Sì. Questo sarebbe drammatico.
Può dare una botta sul vetro per dire Santoro,
io l'avevo dato alla Ghidini.
La Ghidini è già proiettata verso se stesse, le sue avventure a Prisma che arriveranno tra poco.
Ah, beh, tu dici.
E secondo me l'è entrato di qua, l'è uscita di là il professor Santoro. Per dire al professor Santoro, alla famiglia che ci sta ascoltando, innanzitutto il professor Santoro sta bene,
sì.
E poi a lui stesso, non è colpa nostra, è stata la Ghidini.
Va bene. No, allora, se appunto...
Ma lo stanno chiamando intanto?
Io che spero di sì.
Faccia la voce grossa. Tuoni!
Lo stanno chiamando. Intanto noi
grazie!
Noi possiamo raccontare un attimo, in attesa del professor Santoro, che come avevamo previsto in scaletta...
Vuol farlo attendere ancora?
No, c'è.
Cioè, le sta facendo fare anticamera, si rende conto?
Non è assolutamente vero, prof.
Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno.
No,
auguri.
Grazie.
Bravo,
all'eccellente, che... al nostro conduttore
preferito.
Diciamo, dai. Non si offende nessuno, ce lo diciamo.
No, per carità, che carino. No, anzi, mi stavo battendo per lei, conoscendone la carineria, sì, nonché la statura, per dire al suo collega, insomma, basta, lasci un po' spazio anche al professor Santoro.
Figuriamo.
E invece irruento, lui andava avanti.
Ero qua che cercavo di tenere il buco perché di là si erano dimenticati di chiamare.
Buongiorno professor Santoro, bentornato.
Buongiorno.
Come sanno gli ascoltatori, professor Santoro ha tempi assai contingentati perché balza fuori da una lezione per rientrare in un'altra lezione, e allora, come avrebbe detto Lucrezio, ma anche Seneca, ma anche un centurione, andiamo in medias res, professor Di Stefano.
Allora, visto che...
è andato subito lui da solo in medias.
Certo,
bravo.
No, ho sentito la fine. Allora io volevo semplicemente, visto che parliamo
solo un secondo, è partito come quelli che salgono sulla sedia a Hyde Park. Io volevo dire che c'aveva un po' quella postura lì.
Lo speaker score. No, vabbè, adesso poi interlochiamo, ma in realtà l'argomento, insomma, non penso che sia una sorpresa, l'avevamo un po' già
assolutamente
concordato con Andrea, e visto che stiamo parlando del compleanno di un padre di famiglia di due bellissimi bambini, allora parliamo dell'introduzione fra poco dell'assegno universale. Ci siamo. Il Consiglio dei Ministri sta per vararlo, non sarà questa settimana ma sarà la prossima, e è molto importante che tutti gli ascoltatori che fino ad oggi godevano in busta paga delle detrazioni per figli a carico e o chiedevano l'assegno per il nucleo familiare all'INPS capiscano che le cose cambieranno fra poco in modo abbastanza, diciamo, radicale, migliorativo, perché dovrebbero esserci più soldi, ma dovranno fare delle cose per ottenere questi soldi, quindi è meglio...
Aspetti che io prendo appunti, cosa devo fare?
Ecco, allora, da marzo 2022 in poi,
sì,
i datori di lavoro non applicheranno più le detrazioni per figli a carico direttamente in busta paga. E neppure verrà più erogato il precedente assegno. Questi due strumenti saranno sostituiti da un unico nuovo strumento che accorpa questi due e altre misure meno importanti, che però deve essere presentata una domanda all'INPS basata sull'ISEE. Quindi tutti si devono dotare di ISEE Il mio consiglio personale è quello di prenotare da subito l'ISEE presso i CAF. In realtà l'ISEE si può fare online, ma insomma ci vuole un minimo di dimestichezza con la documentazione fiscale. Per essere sicuri potete prenotare presso i CAF, farlo subito, perché poi ci sarà un certo, come dire, affollamento. Esatto. E cosa succederà? Da gennaio, facendo l'ISEE presso i CAF, si potrà fare anche poi la stessa domanda presso i CAF di assegno universale. Cosa cambia sostanzialmente rispetto a prima? Come dicevo prima, tendenzialmente dovrebbe essere un vantaggio per quasi tutti, eccetto i nuclei familiari molto ricchi, diciamo, che hanno un ISEE elevato, che potrebbero perderci qualcosina.
Quando si dice un ISEE elevato, stiamo parlando di, più o meno, per avere un ordine di grandezza,
ISEE superiore ai 40.000 euro. Di un ISEE superiore ai 40.000 euro. Tenete conto che l'ISEE è la somma dei redditi più una parte dei patrimoni divisa per un coefficiente che cresce al crescere del numero dei figli. Ok, non è esattamente pari al numero dei figli, però diciamo lo approssima, e quindi questo vuol dire che una famiglia con due figli, per avere un ISEE di 40.000, deve avere un reddito complessivo e un patrimonio ben superiore ai 100.000 euro. Quindi l'ISEE non è il reddito, ecco, è il reddito diviso per qualche cosa. Ora, che cosa fa questo assegno? Sostanzialmente da un importo mensile, che dipende dall'ISEE, a scalare, dipende se l'ISEE è inferiore a 15.000 oppure in alcune fasce che verranno determinate, l'importo massimo per figlio è di 185 euro al mese, e poi scende fino ad arrivare a un minimo di 50, con una maggiorazione poi a partire dal terzo figlio, verrà erogato sulla base sostanzialmente dell'ISEE, e poi tenendo conto anche di alcune, come già avviene in realtà con l'assegno al nucleo familiare, di alcune caratteristiche del figlio, del tipo, per esempio, la presenza.
È bravo, non c'ha voglia di studiare.
No, disabilità ed età, essenzialmente. E varrà per i figli fino a 21 anni. Ecco, un'altra, infatti, ipotesi di nuclei che potrebbero essere sfavoriti sono i nuclei che hanno figli di età superiore a 21 anni, per i quali comunque prima c'era la detrazione e adesso non ci sarà più. Quindi è un modo per esortare i figli di età maggiore a 21 anni
a disciularsi,
insomma, a darsi da fare, ecco, diciamo così. E quindi questa è la struttura, e bisogna prepararsi a questa innovazione, che, ripeto, tendenzialmente positiva. Questa misura ha superato quelle precedenti, quindi utilizzato il gettito delle precedenti, in più aggiunge anche 6 miliardi di euro, quindi complessivamente più soldi ci saranno per il sostegno alla famiglia. Però bisogna attivarsi, perché altrimenti dal 1 marzo in busta paga la detrazione non c'è più, e quindi si ha una perdita netta.
Non c'è più in busta paga, e come arriveranno questi soldi? Direttamente nel cassetto fiscale, sul conto corrente? Come dovrebbe essere?
Allora, ci dovrebbero essere diverse modalità. Una modalità dovrebbe ancora passare dai datori di lavoro, erogazione dai datori di lavoro, l'altra è erogazione diretta da parte dell'INPS. Dovrebbe esserci la possibilità per il lavoratore di scegliere quale dei due canali.
Quindi o sul conto corrente o in busta paga.
Sì, esattamente. Questa dovrebbe essere, questa è una modalità su cui ancora c'è qualche dettaglio da definire, ma alla fine dovrebbe essere molto simile per i lavoratori dipendenti a quello che succede oggi. Tenete presente però la grande innovazione è che anche i lavoratori autonomi avranno diritto all'assegno, cosa che non succedeva precedentemente
non erano
l'assegno familiare
nel diciamo perimetro degli assegni familiari attuali.
No, e lo è stato nell'assegno temporaneo, quello che c'è stato adesso nel secondo semestre, che già era aperto agli autonomi. Adesso si istituzionalizza questa logica, perché la logica è del sostegno alla famiglia, che prescinde dalla tipologia di reddito di cui gode la famiglia.
Posso restituirle in chiusura, perché siamo in chiusura di trasmissione, sì. Qual è il mio percepito rispetto a quello che ci ha appena raccontato? Sono devastato. Cioè solamente l'idea di dover fare l'ISEE, di dover fare la domanda, io mi conosco, ecco, ma rinuncio in partenza, non lo farò mai, ma mi arrendo.
Vero,
ah, ma perché mi conosco.
Ma non puoi farlo.
Io so che sua moglie glielo farà fare.
Costringerà a farlo.
Vabbè, vabbè.
Esatto. Ah no, ecco, una cosa importante, può scegliere anche di farlo l'altro genitore, ovviamente.
Quindi,
perfetto, benissimo. Oh, abbiamo risolto.
È salvo.
Lo potrebbe fare anche il figlio maggiorenne, se ci fosse nel nucleo un figlio maggiorenne, potrebbe farlo anche il figlio maggiorenne. In quel caso la sua quota
quindi
andrebbe a lui.
Quindi sostituisce la paghetta.
Ecco, esattamente, bravissimo.
Vabbè. Insomma, mi sono un po' ripreso dopo quest'ultima notizia. Io la saluto caramente, professor Santoro. Saluto anche il professor Di Stefano. Tenete
grazie.
Conto che potrebbero essere i miei ultimi saluti, che è una formula di rito che ripeto ogni qualvolta devo prendere un aeroplano. Nel caso, ricordatemi come una bella persona. Ci sentiamo, spero, la prossima settimana.
Alla prossima.
Arrivederci.
Buon fine settimana. Grazie professor Di Stefano, grazie agli ascoltatori per essere stati con noi. Si chiude qua la giornata, la puntata del giorno delle locuste, e a tra 7 giorni. Arrivederci.